Speriamo intensamente che ci sia poi uno schermo lì un giorno, anche se lo uso solo io, insomma. Buongiorno a tutti. Vi è mai capitato di incontrare qualcuno dopo tanto tempo, o anche magari dopo un tempo relativamente breve, e non riconoscerlo? A volte per fisionomia, no? E questo forse è un po' più diffuso. Immaginate qualcuno che avete visto da bambino, a volte anche dopo 6 mesi, un anno, lo vedete completamente cambiato e non lo riconoscete più. Figuratevi se lo vedete poi da adulto. Oppure a volte persone che cambiano di peso, chi pesa di più, chi dimagrisce. Io poi sono poco fisionomista. Mi incontro la gente per strada o a qualche evento, mi saluta e io molto ipocritamente rispondo: oh, ciao, ciao, come stai? Non sapendo chi è, chi c'ha la persona davanti. Lui mi riconosce, io non la riconosco, e poi magari mi serve qualche input in più per riconoscerla. Perdonate se questo succede magari non a voi, ma a qualcuno che conosce. Cioè, Marcello non mi ha proprio salutato. Succede, sarà l'età che avanza. Ma a volte succede anche che non si riconosce qualcuno, non dalla sua fisionomia, forse anche, ma per il modo in cui si comporta, per il suo atteggiamento che è cambiato nel corso del tempo, o a seguito magari di qualche evento particolare. Una persona che è cambiata in meglio, ma anche in peggio. Per cui potete dire per questa persona: non la riconosco più, non la riconosco più. E così stamattina vediamo insieme il passo che si trova in Galati, al capitolo 4 siamo giunti, e leggeremo stamattina dai versi 12 a 20. Siate come sono io, fratelli, ve ne prego, perché anch'io sono come voi. Voi non mi faceste torto alcuno, anzi sapete bene che fu a motivo di una malattia che vi evangelizzai la prima volta. E quella che è nella mia carne era per voi una prova, non la disprezzaste né vi fece ribrezzo. Al contrario, mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Dove sono dunque le vostre manifestazioni di gioia? Perché vi rendo testimonianza che se fosse stato possibile, vi sareste cavati gli occhi e me li aveste dati. Sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità? Costoro sono zelanti per voi, ma non per fini onesti, anzi vogliono staccarvi da noi affinché il vostro zelo si volga a loro. Ora è una buona cosa essere in ogni tempo oggetto dello zelo altrui, nel bene, e non solo quando sono presente tra di voi. Figli miei, per i quali sono di nuovo in doglie finché Cristo sia formato in voi, oh, come vorrei essere ora presente tra di voi e cambiare tono, perché sono perplesso a vostro riguardo. Così, ho intitolato questo uguale, no? Tale e quale, non è cambiato niente. Fammi capire la differenza quando si cambia, no? Non so se mi riconosceste per strada, dopo aver visto così, non so se siete in grado di riconoscermi. Vedremo il titolo di questo brano, di questo messaggio stamattina: non vi riconosco più, appunto. E vediamo 3 punti: il prima, il presente e la preoccupazione di Paolo. Ma stamattina vedremo anche altri 3 punti in modo non sequenziale come questi, ma in modo trasversale, e sono appunto io, voi e loro. Poi nell'esposizione capiremo cosa voglio intendere. Parliamo ancora della schiavitù della legge a fronte della libertà della grazia in Cristo. Stiamo vedendo un po' queste settimane, e questo infatti è uno dei temi trattati in questa epistola, che riguarda comunque l'intervento dei giudaizzanti verso i Galati. Ricordiamo chi erano i giudaizzanti: erano coloro che erano ebrei, si erano convertiti a Cristo, ma alcuni di loro, non tutti, credevano fosse necessario perseverare, perdurare nelle varie attività inerenti all'antico patto, quindi conservare tradizioni o quanto esposto alla legge antica del primo patto, per avere una cristianità più buona, per essere più puri davanti a Dio, ecco, e per altri motivi. Negli ultimi versi abbiamo visto la volta scorsa proprio uno scoraggiamento da parte di Paolo, una delusione quasi verso coloro a cui lui era molto devoto, insomma, a cui era molto caro, e che coloro si erano voltati dall'altra parte, e per cui Paolo continua un po' con questo tono di rimprovero anche, cercando di capire cosa fosse successo nel frattempo. Vedremo da una prima venuta ad una seconda venuta, e soprattutto vuole farlo presente ai destinatari, far rendere loro conto di come stavano le cose, di quanto fosse pericoloso anche continuare così. Come dicevo prima, vedremo l'io, che è Paolo, il voi, che sono i Galati, e loro, che sono appunto i giudaizzanti. Così vediamo il primo punto e rileggiamo i versi da 12 a 14. Siate come sono io, franch'io sono come voi. Voi non mi faceste torto alcuno, anzi sapete bene che fu a motivo di una malattia che vi evangelizzai la prima volta. E quello che nella mia carne era per voi una prova non la disprezzaste, né vi feci ribrezzo. Al contrario, mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. E così Paolo inizia proprio con un appello, mettendo in evidenza com'è anche lui. Sembra quasi una contraddizione, no? Dire siate come sono io perché voi siete già come sono io. È un gioco di parole che Paolo fa per indicare che non è così impossibile somigliargli, in quanto è umano come loro. Lui non è e non si definisce un superuomo. Paolo si rendeva forte e sicuro dell'insegnamento che aveva dato, dell'esempio che aveva dato, semplicemente perché confidava in quel Dio che aveva predicato e che stava ancora predicando anche attraverso queste epistole. E poi ricorda loro come erano e come si sono comportati con lui per quel tempo in cui era lì con loro. Probabilmente ci si rifà al passo che troviamo in Atti, al capitolo 16, versetto 6. Poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, essendogli stato impedito dallo Spirito Santo di annunciare la parola d'Asia. Quindi era stato costretto per questa malattia a trattenersi più del dovuto in questa regione. Dio aveva il piano perfetto, anche per Paolo, sappiamo, quindi era necessario che si fermasse, ecco, anche a costo della malattia. Paolo ci porta a conoscenza appunto che aveva questa malattia e magari non era qualcosa bello da vedere o da assistere, probabilmente qualcosa di ripugnante, di contagioso, magari qualcosa di sfigurava addirittura. Alcuni ipotizzano che avesse qualche problema agli occhi, considerando anche che alcune epistole sono state scritte sotto dettatura, no? Alcuni dicono anche per il fatto che lui sulla via di Damasco era stato fulminato, era stato reso cieco, quindi quel periodo in cui era stato cieco, in qualche modo gli occhi fossero danneggiati. Non credo sia per questo personalmente, ma lo leggiamo anche tra i commentari. Per cui l'espressione che leggiamo, vi sareste cavati gli occhi, tra qualche verso, era proprio riferito a questo, quasi letteralmente. Considerate che a fronte di particolari malattie, c'erano atteggiamenti anche scaramantici all'epoca, incoraggiati da credenze dovute da ignoranza, oddio, non molto differente da quello che succede oggi tuttora, in alcuni paesi, in alcune zone del mondo. E infatti l'espressione qui usata è molto forte. Letteralmente voleva dire non mi sputaste via, proprio per esprimere il massimo diniego, il massimo ribrezzo, ecco. Perché appunto si credeva che in questo modo si cacciassero i demoni che erano loro la causa di questi particolari mali. Quindi Paolo non subì tutto questo, grazie a Dio, e invece questi Galati hanno dimostrato amore verso di lui. È giusto che si faccia leva, no? Sui momenti belli che si ricordano, passati insieme, momenti di edificazione, per cui possiamo essere comuni che c'è stata una comunione fraterna, che c'è stata chiesa, che c'è stata una forma di collaborazione, che ha portato edificazione. Succede spesso che in una chiesa viene qualcuno di nuovo, no? Magari con particolare carisma, o solo perché è nuovo, cioè innovativo, e quindi tutti lo accolgono, malgrado anche con tutti i suoi difetti, manco ci si accorge, almeno non all'inizio. Tante cerimonie, tutti pendono da lui, e poi passa la novità. Magari quella persona parte e tutti si ammusciano e tornano a fare le cose che facevano prima, o meglio, che non facevano prima. Nella nostra chiesa qui a Dragona questo è successo più di una volta, vero? Diciamoci. Magari vi sta passando in mente qualcuno in particolare in questo momento, qualche volto che ricordiamo del passato, che è stato qui per un tempo, poi è partito, e magari sta succedendo anche adesso, o allora è successo, che ci siamo ammusciati un po'. E ci siamo spenti e siamo tornati un po' a vivere la chiesa con aria di sufficienza. Ci torniamo tra un po'. Passiamo allora al secondo punto. Abbiamo visto il prima, adesso vediamo il presente. Rileggiamo i versi da 15 a 18. Dove sono dunque le vostre manifestazioni di gioia? Perché vi rendo testimonianza che se fosse stato possibile vi sareste cavati gli occhi e non e me li avreste dati. Sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità. Costoro sono zelanti per voi, ma non per fini onesti, anzi vogliono staccarvi da noi affinché il vostro zelo si volga a loro. Ora è una buona cosa essere in ogni tempo oggetto dello zelo altrui nel bene e non solo quando sono presente tra voi. Abbiamo parlato stamattina di gioia, è stato bello come discorso introduttivo, grazie. Paolo poi ritorna nella zona della Galazia, abbiamo visto che c'è un primo passaggio, si trattiene un po' a causa di quella malattia, poi ritorna all'inizio del terzo viaggio missionario. Lo leggiamo sempre in Atti, al capitolo 18, versetto 23. Dopo essersi fermato qui qualche tempo, partì percorrendo la regione della Galazia e della Frigia, successivamente fortificando tutti i discepoli. Ed è per questo che poi può scrivere queste cose. Infatti Paolo chiede: che è successo? Continua a dire: come mai eravate così disposti a tutto per me? Eravate così gioiosi? Ora, a mente fredda, a distanza, non siete più disposti a seguire quello che vi ho insegnato? Quando aveva predicato il Vangelo della salvezza, era stato accolto con gioia. Poi, predicando lo stesso Vangelo, ma per ammaestramento, allora era diventato nemico, fra virgolette. A verso 16 vediamo una cosa che succede spesso. Assistiamo a volte a un cambiamento di atteggiamento quando facciamo notare la verità verso coloro che si sbagliano. Perché non vogliono essere ripresi, perché si sentono accusati. La parola di Dio, che è la verità per eccellenza, fa anche questo, accusa di peccato. Quindi Paolo, che era stato considerato dai Galli di un angelo all'inizio, si sentiva ora quasi come un nemico per aver detto le cose come stavano. Qualcuno un tempo cantava: la verità ti fa male. Al verso 17 subentra il loro, di cui abbiamo parlato, no? Chi sono i loro? Beh, l'abbiamo detto, sono i giudaizzanti o chiunque vorrei fare il bello e il cattivo tempo nella Chiesa. Mostrano anche premura, Paolo lo chiama zelo, ma per altri scopi. Sono quindi disonesti. Fino al punto di farsi rivolgere verso di loro quelle attenzioni che i fratelli avevano prima verso Paolo, o i suoi collaboratori, o più genericamente verso il Vangelo, non verso la legge, non verso le regole che imponevano i giudaizzanti. E qui stavamo un po' vivendo in queste chiese della Galazia, quando il gatto non c'è, i topi ballano. Paolo parla di zelo come qualcosa di importante, di necessario all'interno della Chiesa. Ma deve essere sempre usato per qualcosa di buono e sempre, non solo quando c'è qualcuno che aggiusta il tiro, qualcuno che ce lo ricorda come un mantra, qualcuno che ci dice sempre quello che dobbiamo fare, un po' come un tutore. Lo zelo deve essere per il Vangelo, per la sua applicazione e per l'amore degli altri. chiunque siano. Ricordiamo che Paolo era zelante di carattere, no? Perché aveva iniziato la sua attività in quanto era fariseo con la persecuzione della Chiesa. E così Paolo voleva che questi fratelli cominciassero a camminare saldi con le proprie zampette, avessero la loro identità di Chiesa, di credenti, a prescindere di chi fosse venuto da fuori in qualche modo a contribuire, in questo caso lui. E questa potrebbe essere stata anche la nostra esperienza, no? L'esperienza delle chiese in generale. Il Deus ex machina, che è stato per un tempo tra di noi, che avrebbe dovuto insegnare a camminare con le nostre gambe, e magari l'ha fatto pure, magari l'ha anche insegnato. Solo che in quel tempo uno si adagia, c'è lui, fa tutto lui. E quindi dopo che se ne va, non riusciamo più ad apprezzare chi rimane, chi è stato istruito. Non lo ascoltiamo più, non lo seguiamo più. Vediamo che è diverso, non ci soddisfa, no? Perché l'erba del vicino è sempre più verde. A volte è come se ci fossero anestetizzati con chi è con noi da tanto tempo. Ma Marcello lo conosco da una vita. E cerchiamo sempre qualcosa di innovativo, anche di più giovane, di diverso, senza dare il nostro minimo contributo. Attendiamo sempre qualcun altro che faccia qualcosa per noi. E così non ci proponiamo, perché tanto ci sono gli altri che lo fanno per noi. C'è un passo che da un po' di tempo mi sta ronzando nelle orecchie, che mi ha dato anche un incoraggiamento particolare, e vi spiego perché. Si trova in Ebreo, l'abbiamo visto qualche mese fa, una predicazione che fece Tonino, Ebrei 13, 17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non serve a niente, non vi sarebbe di nessuna utilità, di alcuna utilità. Quindi se la Chiesa va come va, parlo in generale, non solo per Dragona, la responsabilità non è quindi solo degli anziani, che hanno un ruolo particolare, che hanno un ruolo doppio, perché non solo devono rendere conto delle proprie anime, ma anche di quelli che, delle pecore che custodiscono, delle pecore su cui vegliano, che conducono i pascoli. C'è quindi un'importante partecipazione di ogni membro. Qui Paolo, l'autore di Ebrei, fa questo appello, anzi un comandamento: ubbidite e sottomettetevi. Oltre a altrove viene chiesto di pregare, no? Anche. Leggiamo anche in Romani 12,5: così noi che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Io sottolineerei questo individualmente, perché non siamo una massa. Ognuno ha il suo ruolo. Se la similitudine che qui adotta Paolo con i Romani è il corpo, vuol dire che ogni corpo, ogni parte ha la sua funzione. E se qualcuno viene meno di questo membro, l'altro deve sopperire. Sappiamo tutto il problema dei non vedenti, no? Cosa sviluppa il non vedente? L'udito, il tatto, l'olfatto, tutti gli altri sensi che devono compensare la perdita della vista. Quindi è un'ottima immagine quello che fornisce Paolo. Individualmente, quindi ogni corpo, ogni parte è importante. Deve contribuire. Paolo diceva: io sono come voi. Perché non ci sono supereroi nella Chiesa. E probabilmente quel Deus ex machina che è stato per un tempo tra noi, se tornasse ora e ci vedesse rispetto a come quando c'era lui, direbbe: non vi riconosco più. Ma non vogliamo che questo succeda, no? In qualsiasi chiesa del pianeta, in qualsiasi epoca. Anche se qualche volta sì, l'abbiamo detto, abbiamo pensato, se ci fosse ancora Filippo, Pasquale, chi per lui. E magari sì, l'ho detto anch'io qualche volta, che magari un contributo dall'esterno potrebbe giovarci, se non altro per scuoterci un po', per guardare le stesse cose, gli stessi problemi con un'ottica diversa, per dare nuove idee, nuova linfa, sì, perché no? Ma mai adeguarci a questo. Non dobbiamo dipendere solo da questo e così ripetere gli stessi errori. Ripeto, ognuno di noi è chiamato a dare il suo contributo nella Chiesa. Non abbiamo sempre un Paolo a disposizione. Così passiamo al terzo punto. Abbiamo visto il prima, il presente, e adesso vediamo la preoccupazione di Paolo. Vi leggo i versi 19 e 20. Figli miei, bevo. Figli miei, per i quali sono di nuovo in doglie finché Cristo sia formato in voi, oh come vorrei essere ora presente tra di voi e cambiare tono perché sono perplesso a vostro riguardo. Paolo soffriva per le chiese che aveva fondato, che andava a visitare, per cui stava pregando. Le aveva particolarmente a cuore perché voleva che Cristo si vedesse pienamente in loro. Paolo predicava il Vangelo, è solo quello, in ogni sua sfaccettatura, e voleva che quel Vangelo fosse radicato in un modo irremovibile in ciascuno dei Galati. Voleva che quella verità predicata non fosse vista come fumo negli occhi, come condanna, ma come un'edificazione, come uno spunto di crescita. Paolo avrebbe voluto essere con loro per ristabilire la situazione, ma non era così facile spostarsi all'epoca. E soprattutto non doveva essere sempre necessario ogni volta. Voleva cambiare tono perché era stato costretto ad essere così duro. Avrebbe voluto dirglielo a quattro occhi invece di mandare loro una lettera. Era preoccupato per i Galati, e anche questo ci fa pensare come l'Apostolo aveva questi sentimenti che dovrebbe avere chiunque di noi. Ripeto, non era un Superman. Paolo continuerà poi a far comprendere la nuova posizione davanti a Dio nella grazia e non nella legge. Cercherà di convincerli chi realmente sono ora, come nati di nuovo. Lo vedremo le prossime settimane, Dio piacendo. Conclusione. Qualche tempo fa, a un evento, ho incontrato una sorella che non vedevo da tanto tempo, e come succede, no? Si parla del tempo che passa, dei bei tempi che furono, e lei mi dice: stai invecchiando bene. Io l'ho preso come un complimento, ovviamente, infatti la sua intenzione è farmi un complimento, però stava anche sottolineando la triste realtà degli anni che passano. Comunque, per quale motivo le persone intorno a noi non ci riconoscono più? Da una foto?
Sì.
Abbiamo detto che può essere qualcosa di fisico, ma anche per qualcosa di comportamentale. La differenza che più ci interessa è se in meglio o in peggio. Magari se in peggio, molti magari per educazione o per non ferirci non ce lo dicono. Non è che dice quanto sei diventato brutto o quanto sei diventato vecchio. Mi viene in mente un vecchio film di Verdone, Compagni di scuola, immagino molti di voi l'hanno visto, in cui c'era un certo Fabriz che era talmente cambiato in peggio che nessuno l'aveva riconosciuto dopo 15 anni. E se invece magari cambi in meglio, forse magari per timidezza neanche ce lo dicono. Comunque si usano sempre fasi di circostanza in questi casi. È difficile essere schietti e sinceri in questi casi, vero? Anche i credenti fanno la stessa cosa. Anche i figli di Dio, tra fratelli. Riusciamo ad essere come Paolo? Cioè, possiamo dire, senza falsa modestia, vorrei che foste come me. Siamo qui per imparare a parlare, imparare ad esprimerci, imparare a comportarci in un certo modo. Non dobbiamo nasconderci dietro false modestie, ma dobbiamo evidenziare quello che Dio ha fatto nelle nostre vite, come Lui ci ha trasformato come voleva. E così vorrei che ci lasciassimo un po' con questo verso che si trova in Efesini, capitolo 4, versetto 25. Perciò bandita la menzogna,
o l'ipocrisia o la falsa modestia. Ognuno di noi, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Vogliamo pregare. Signore, quanti insegnamenti che troviamo nella tua parola, con delle figure che ci aiutano a comprendere, ecco, questo corpo con queste membra che non possono mentire gli uni agli altri, perché ecco, siano lì che funzionano, dovrebbero funzionare in un certo modo. Quanto è importante, Signore, prendere la nostra stabilità in te, essere saldi in te, non dipendere sempre da qualcuno di particolare. Abbiamo fratelli e sorelle con doni particolari, è vero, abbiamo goduto gli insegnamenti, l'esempio, l'aiuto, il conforto, ma abbiamo le nostre responsabilità davanti a te, soprattutto davanti alla Chiesa, perché vogliamo essere quei figli dipendenti solo da te, Signore. Far parte del corpo, ma guardare te, ecco. Vogliamo imparare da te, vogliamo imparare come tu, Signore, sei l'esempio perfetto per ognuno di noi. Così aiutaci a farlo, aiutaci a seguire quella strada che tu per primo hai percorso e che hai mostrato a ognuno di noi. Nel nome tuo santo. Amen.